8 dicembre 1978, convegno delle comunità di base italiane a Firenze.
Registriamo questo canto nella piazza dell'Isolotto, a Firenze, la mattina del 10 dicembre 1978. Qui, da 10 anni, la prima comunità di base d'Italia celebra la sua messa. Oggi però l'assemblea è assai più numerosa, perché si sta concludendo qui il seminario di studio che ha riunito le comunità di base di tutta Italia per una verifica del loro progetto fondamentale di costruire una chiesa senza potere in una società autogestita. Per 3 giorni, quasi 1.000 rappresentanti di comunità di base provenienti soprattutto dal sud hanno messo a confronto le loro esperienze sul campo dell'assistenza, specialmente dopo l'approvazione della legge 382 sul decentramento regionale e alla luce degli sforzi che il mondo cattolico va facendo sempre di più su questo terreno per riacquistare un suo potere separato. L'assemblea oggi si sviluppa come una lunga eucaristia. La presenta Don Alberto De Nadai della comunità di Sant'Anna a Gorizia.
Ecco, da tutta Italia stamattina siamo qui riuniti, come la Didache parlava di raccolto di grano fatto, eseguito in tutti i colli di dintorni, portato a macerare insieme in modo da formare un unico pane. Ecco, così noi stamattina portiamo qui su questo altare le nostre lotte, i nostri tormenti, le nostre speranze, la potenza della parola di Dio, in modo da poter spettare poi questo sudore in ognuno di noi e riportarlo ancora nelle nostre città, nei nostri paesi, per continuare questo lavoro di semina e questo lavoro di raccolto. Le letture, la prima è di Isaia, la seconda dagli Atti degli Apostoli e il terzo è da Matteo. Compendia un po' la preparazione a questo seminario e i 3 giorni, come oggi, di questo seminario di una chiesa senza potere e una società autogestita.
Guai a voi che aggiungete casa a casa e unite campo a campo, sino a non lasciare più posto agli altri e abitare voi soli nei luoghi migliori. Va udito dal Signore delle schiere che tanti palazzi diverranno deserti, grandi e belli, ma senza abitanti.
Apostoli, capitolo 20. Io non ho desiderato né argento né oro, né i vestiti di nessuno. Voi sapete bene che alle necessità mie e di quelli che erano con me ho provveduto con il lavoro di queste mie mani. Vi ho sempre mostrato che è necessario lavorare per soccorrere i deboli, ricordandoci di quello che disse il Signore Gesù: c'è più gioia nel dare che nel ricevere.
Dal Vangelo di Matteo. Gesù mandò questi 12 in missione dopo aver dato queste istruzioni: non andate fra gente straniera e non entrate nelle città di Samaria. Andate invece fra gente smarrita del popolo di Israele, lungo il cammino, annunziate che il regno di Dio è vicino. Guarite i malati, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, scacciate i demoni. Come avete ricevuto gratuitamente, così date gratuitamente. Non procuratevi monete d'oro o d'argento o di rame da portare con voi. Non prendete borse per il viaggio, né abiti di ricambio, né sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto di ricevere quello che gli è necessario.
Dopo le letture bibliche, alcuni membri della comunità di Sant'Anna presentano i commenti che sono maturati nella discussione della loro comunità. Ma il momento più commovente è quando Don Natale Bianchi, il prete della comunità di Gioiosa Ionica, presenta a parlare a tutta l'assemblea Carmeluzza.
Adesso parlerà brevemente Carmeluzza, una delle donne della nostra comunità cristiana San Rocco di Gioiosa Ionica, una delle tante donne della nostra comunità che non hanno mai potuto andare a scuola perché i baroni marchesi non permettevano loro, perché era interesse loro che stessero lì nella campagna a loro servizio a portare il lavoro, il frutto del loro lavoro lì alla loro casa.
Cari compagni, sorelle e fratelli, siamo sorelle e fratelli perché siamo tutti figli di Dio, perché questa comunità Gesù l'ha raccolto. Gesù, voce la comunità, voce la riunione, voce la pace, voce la tranquillità, è andato per il mondo, non stessi in la chiesa, per il mondo, per accogliere la pace e la libertà. Gesù fu accanto all'operaio, Gesù fu accanto al malato, fu accanto al marginato, fu accanto al povero, fu accanto al bisognoso, fu accanto al sfruttamento, perché non ha voluto mai sfruttamento. È andato sempre con lo bisognoso e perciò l'hanno ucciso e l'hanno ucciso e l'hanno messo in croce perché ha amato il bisognoso, ha amato lo sfruttatore e l'hanno messo in croce per fare opere buone, che si faceva opera male lo volevano bene. Perché Gesù non fu accanto potente, che fu sempre accanto bisognoso, e perciò che fu accanto bisognoso, potente l'ha ucciso e l'ha messo in croce. Che se aveva collaborato con potente, non lo uccidevano, lo facevano campare vecchio. Perciò che fu accanto potente, l'hanno ucciso a 33 anni nel fiore della gioventù. E un potente, questo fa nel mondo, non fa del bene, che una persona cara, una persona che fa bene, una persona tanta amata del popolo e del mondo, nessuno la vuole. E così di anno fatta a noi. Che dopo fatto una bella festa di San Rocco, che ne la volevano togliere, non fossero capaci di convincere, abbiamo fatto una bella festa, che erano sopra 20.000 persone, abbiamo compito questa festa, loro per vendicarci che non sapevano cosa fare, li hanno bruciati il pulmino. E chi è la mafia? Questa è la delinquenza. Chi è il concordato? Chi li hanno fatto? Perché? Dopo le buone non le vogliono nessuno, perché a noi li vogliono sfruttare. Capaci, non pure, perché la nostra chiesa non è una chiesa che si sfrutta, è una chiesa di poveri. E perciò una chiesa semplice, e perciò che una chiesa di poveri l'hanno fatto questa vendetta. però non ci fa niente, perché loro non hanno tolto il nostro comodo, ma noi con l'aiuto di Dio col tempo lo compriamo lo stesso. E così vi dico, cari compagni, andiamo avanti e lottiamo con fiducia e con fede, che con la fede non perdi mai, perché la fede, Gesù ha camminato sempre con la fede e noi camminiamo con la fede di Gesù, che ne troviamo sempre, che diciamo che cos'è fidatino non perdi mai, che quella si carrama verde torna, e così facciamo noi tutte le altre mamme. Diamo una bella strada ai nostri figli, cacciamole dello sfruttamento, cacciamole tutte alle mani di potenti, perché le nostre figlie che vengono avanti non possono sapere quello che abbiamo sofferto noi altri anziani, perché la loro vita mo è venente e non possono sapere i sofferenti che abbiamo passato noi. E perciò noi ci abbiamo dare una strada, un esempio di passare avanti, di cacciare tutta i potenti e di cacciare tutto il sfruttamento. Così vostri giovani che venite avanti, prendete la strada delle mamme, prendete la strada giusta, non vi lasciate sfruttare di potenti, non vi lasciate sottomentire di potenti. Prendete la strada che ha preso Gesù, che così vi troviamo avanti, siamo in piano e siamo nella strada giusta, nella strada e nelle mani di Gesù.
Dei molti interventi che si succedono, ne scegliamo soltanto due, da un capo all'altro d'Italia, con una diversità completa di esperienze.
Sono di Bolzano e vorrei fare questa riflessione. In questi giorni abbiamo avuto modo di constatare che c'è un'esperienza, un fiorire di comunità in tutta Italia e piuttosto con amarezza dobbiamo dire che in Alto Adige la situazione è molto triste da questo punto di vista, perché non ci è data la possibilità di fare questa esperienza. Il problema emergente attualmente è quello della divisione tra i gruppi etnici e la Chiesa fa di tutto per mantenere questa divisione. E il guaio è che non si tratta di divisione di classe, si tratta di gruppi sociali, in cui, cioè di gruppi praticamente linguistici, in cui praticamente si trovano tutti gli strati sociali. E purtroppo il gruppo tedesco è il più forte attualmente, è un gruppo chiaramente di destra, alleanza con Strauss della Baviera, e praticamente ha il consenso di tutto il gruppo tedesco, c'è solo una piccola fascia di dissidenti, no? Per cui cioè, il discorso di unificazione e di Chiesa è estremamente difficile. Io vorrei chiedere a tutti voi solidarietà e anche vorrei smentire quelle voci che circolano e che fanno credere a tutti che il Sud Tirolo sia un'area di pace e di benessere, anche quando c'è molta gente sfruttata nel gruppo etnico tedesco e non può uscire da questo sfruttamento, e noi non possiamo rivolgerci a loro proprio perché c'è questo pregiudizio di gruppo, insomma. Non lo so.
Volevo dirvi che per me la sofferenza più dolorosa di quello che è successo a Mavello il 25 ottobre non è stato perché mio fratello Marco è stato cacciato da 300 carabinieri dalla chiesa, ma perché ho visto la sconfitta che ha subito i contadini, i braccianti, i disoccupati della nostra comunità. Chi ha fatto la scelta di vivere a fianco a questa gente, di vivere i loro problemi, conosce la loro vita veramente disumana, veramente triste. Subire questa sconfitta è stata veramente per loro una cosa tremenda. Quando siamo usciti dalla chiesa il 25 ottobre, sta gente è venuta tutta a casa mia. Alcuni erano silenziosi, alcuni invece dicevano: ma noi non contiamo niente, noi non siamo niente, la nostra voce non è ascoltata dal vescovo, perché siamo poveri. E questo vi dico, è molto triste e molto doloroso. Perciò vorrei che alla fine di questo seminario tutte le comunità di base di spedire un telegramma al direttore della Rai TV affinché in televisione si facciano dibattiti, tavole rotonde sul concordato, perché proprio per il concordato la nostra gente ha tanto sofferto.
Vengono poi letti i verbali delle tre commissioni di studio nelle quali si sono articolati i lavori di questi tre giorni di seminario. La prima aveva come tema partecipazione e democrazia di base. Si è in primo luogo denunciato le ambiguità e anche spesso la strumentalizzazione che avviene di termini quali partecipazione, soprattutto da esperienze populistiche del mondo cattolico. Si è quindi preferito suggerire la sostituzione del termine democratizzazione a quello di partecipazione. Sono state passate in rassegna tutte le diverse esperienze e anche i momenti di crisi che si vivono all'interno delle comunità o delle situazioni sociali nelle quali esse sono inserite. Il relatore concludeva: nonostante le contraddizioni presenti nel sindacato, non si deve arrivare all'abbandono della militanza in esso, come dalla crisi e dalla insufficienza degli organismi di partecipazione, quali i consigli di quartiere e gli organi collegiali, non può derivare un totale disimpegno, ma la ricerca di un aggancio con il movimento senza lasciarsi limitare dai vincoli del momento istituzionale. Ed infine, una denuncia del discorso sul pluralismo. Esso, infatti, si dice, per essere autentico non può essere pluralismo delle istituzioni, come spesso da parte della Chiesa gerarchica viene detto, ma piuttosto un pluralismo nelle istituzioni. Anche questo pluralismo nelle istituzioni passa però, è detto, per un rapporto che faccia dell'emarginato, negli organismi e nelle opere di assistenza, il soggetto principale della gestione dell'istituzione stessa. Poi è stata data relazione della seconda commissione. Il tema era la legge 382, banco di prova del rinnovamento conciliare. Anche qui è stata fatta una lunga e articolata analisi che ha portato a concludere che soltanto a partire dai tempi del Concilio Vaticano II c'è stata una inversione di tendenza a quella abituale nel mondo cattolico di esercitare la carità, l'elemosina, per tranquillizzare le coscienze al posto della realizzazione della giustizia, la prassi paternalistica ed assistenziale, il timore e la lotta alla società laica e agli stessi processi di autonomia e di liberazione. La Chiesa, è detto, ha l'occasione per cogliere un importante momento di liberazione al suo interno e di maggiore fedeltà al Vangelo, nella facilitare l'applicazione di questa legge dello Stato. Infatti, con questa, essa può rinunciare ai privilegi, può ritrovare il modo di una piena realizzazione del messaggio evangelico, dal dare ai poveri all'essere con i poveri, può inserirsi con nuove forme di testimonianza della fede in strutture della società più libere. La terza commissione ha precisato, nel passare in rassegna le diverse esperienze di base, che una Chiesa che rivendica per sé il diritto alla gestione di strutture assistenziali e scolastiche tradisce il carattere di testimonianza profetica che gli viene dall'insegnamento del Cristo. Poi viene approvata una mozione sulla revisione del concordato. Si dice: le comunità cristiane di base, fedeli al loro impegno per l'abolizione del regime concordatario in Italia, come di ogni regime concordatario, dichiarano inaccettabile la bozza di revisione del concordato, anche nella sua attuale versione presentata nei giorni scorsi in Parlamento,
perché vedono in essa un tentativo di confermare e rilanciare la tradizionale politica della Chiesa di legame col potere e di gestione del potere, in contrasto con la testimonianza evangelica di povertà e di rifiuto di ogni privilegio. In questo testo, dopo aver passato in rassegna le contraddizioni e i sostanziali cambiamenti a vantaggio della gerarchia ecclesiastica che sono stati immessi in ogni progetto, in ogni bozza di revisione del concordato sul tema dei matrimoni ecclesiastici, ma soprattutto su quello dell'insegnamento della religione e dei beni ecclesiastici, si conclude. Le comunità cristiane di base invitano le forze della sinistra a battersi nel Paese e nel Parlamento per impedire l'approvazione di questa bozza, mostrando con ciò di recepire i fermenti dopo conciliari del mondo cattolico e i bisogni di laicità e democrazia che si sono chiaramente espressi negli ultimi anni con un ampio movimento di base, nel quale sono stati momenti forti il referendum sul divorzio e il voto del 20 giugno che attendono ulteriori possibilità di sviluppo e concretizzazione. Viene poi data lettura di una lettera aperta al Papa. Infatti l'intervento di pochi giorni prima del Papa ai giuristi cattolici in aperta difesa degli istituti assistenziali e delle IPAB, che ha destato una profonda delusione tra le comunità e non solo fra loro. Si dice: noi crediamo in una Chiesa profetica che fondi la sua testimonianza non su leggi e protezioni dello Stato, ma sulla libera accettazione del messaggio evangelico e su una scelta di povertà che si concretizzi in una prassi di liberazione. Questa Chiesa in cui crediamo e che tentiamo di vivere nelle comunità di base contribuisce a mettere in movimento processi di giustizia. Nel nostro Paese la libertà religiosa non è minacciata dall'applicazione della legge 382, semmai dal comportamento di quella componente della gerarchia che si serve dei patti lateranensi per reprimere, persino con l'uso della forza pubblica come recentemente a Lavello, esperienze ecclesiali maturate nello spirito conciliare. L'assemblea eucaristica precede e si arriva fino al momento in cui tutti insieme si prega così.
Ti preghiamo stamattina, oh Padre,
con tanta amarezza e con tanta speranza, assieme a tutti i fratelli delle comunità di base. Lo studio sull'assistenza che in questi giorni ci ha visti tutti impegnati ci ha fatto capire ancora una volta come la Chiesa sia prigioniera di strutture, di ingranaggi, di una grande macchina economica. Non possiamo, o Padre, ritenerci innocenti dello scandalo di una incoscienza cristiana nei riguardi dei fatti sociali. La Chiesa è arrivata essa stessa ad essere una potenza capitalistica, complice dello sfruttamento dei lavoratori e dei popoli sottosviluppati. In un momento storico così importante della nostra vita, dove gli organismi nazionali e internazionali si affermano come maggiorenni e capaci di assumere i loro compiti sociali, abbiamo visto come la Chiesa non vuol liberarsi da certi compiti che economicamente pesano su di essa. Nella nostra città gli ospedali laici ricevono gratuitamente i malati poveri, mentre gli ospedali tenuti dai religiosi fanno pagare le degenze. E nel nostro ospedale civile, carente di tanti servizi, si sta costruendo una costosissima chiesa. Vi è uno strano capovolgimento di identità evangelica. Ero ammalato e siete venuti a visitarmi. Nella nostra città le scuole comunali e statali sono gratuite, mentre quelle tenute dai religiosi sono a pagamento, in modo che i bambini ricchi vanno alla scuola cristiana e i poveri alla scuola laica.
La messa continua così, con questa preghiera che coinvolge tutti quanti nella celebrazione dell'Eucaristia, ma soprattutto dell'impegno per costruire poi, dopo la messa, una società più giusta. Dopo la comunione, l'abbraccio di pace, il saluto, e questa assemblea si scioglie nelle note di un canto che è presentato e offerto alla comunità da Padre Pellegrino e la comunità di San Giovanni Evangelista, un sacerdote che proprio in questi giorni è soggetto alla depressione, perché questa comunità in quella realtà è da scomodo, quindi deve essere cancellata dalla Chiesa e dalla società.
Hallelujah.